Bruno Longhi, ciao Bruno.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
334-773-0020 per intervenire in diretta, 366-6284-122 per i vostri WhatsApp, così le coordinate che già sapete, ve le abbiamo già ricordate. Il primo che si è prenotato è Roberto da Imperia. Ciao Roberto, ben trovato, buon pomeriggio.
Buonasera a tutti. Io volevo fare una domanda al signor Longhi, che so già che, quale sarà la risposta, che sarà scontata. Volevo chiedere, che ho avuto una discussione con un amico che diceva, ha osato fare il paragone tra Allegri e Ancelotti, che secondo lui è meglio Allegri. Dice che Ancelotti è stato mandato via dall'Everton, dal Napoli, e che ha perso due scudetti con la Juve. Io gli ho detto che non c'è paragone tra i due. Volevo sapere il signor Longhi cosa ne pensa. Grazie.
Ciao Roberto.
No, perché ha detto che sa già la risposta, cioè io volevo sapere che cosa pensava Roberto.
Non so se ce l'abbiamo sempre in linea. No, non ce l'abbiamo più in linea, però qual è la tua risposta? Vediamo, insomma.
Bruno. No, la risposta è un po' articolata, nel senso, noi siamo all'indomani di una partita in cui chiaramente il successo o il passaggio del turno del Real Madrid non è stata una cosa bella per il calcio, non è stato uno spot per il calcio, su quello siamo perfettamente d'accordo, e sono anche dell'idea che Ancelotti, chi lo conosce, parlo di chi lo conosce bene, sa sicuramente che Ancelotti è contento di questo ostacolo superato, ma non è orgoglioso del modo in cui il Real Madrid ha ottenuto la vittoria ieri. Detto questo, se dobbiamo valutare attraverso il solito quesito giochista o risultatista, fuori di dubbio che Ancelotti ha sempre ottenuto i risultati attraverso il gioco. Allegri li ha ottenuti invece gestendo al meglio i campioni, che non vuol dire non giocare, vuol dire che anziché cercare di creare qualcosa di nuovo ha sfruttato al meglio le possibilità che aveva sulla scorta di quelle che erano le capacità dei giocatori. Per cui i titoli parlano chiaro, perché quando stiamo parlando di un allenatore che non ha mai vinto la Champions, vale a dire Allegri, uno che ne ha vinte 4, insomma, se teniamo conto dei numeri, per forza l'ago della bilancia deve andare dalla parte di Carletto, fermo restando che i meriti di Allegri non possono essere sottaciuti.
Decisamente sì, diciamo che i numeri in questo caso possiamo dire che sono scontati, poi il resto, insomma, la risposta di Bruno mi sembra tutt'altro che scontato, insomma, decisamente ben articolata. Roberto, un altro Roberto, questo da Milano invece ci chiama. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao, complimenti la trasmissione a lei e con stima molto stima saluto Bruno Longhi. Niente, la domanda è sul Milan. Adesso magari non so se avrò ragione, però
vediamo.
Alla fine, povero Cristo, tra virgolette, io lo stimo è arrivato in semifinale di Champions, ha vinto uno scudetto 2 anni fa. Voglio dire, alla fine, se non vince stasera e non vince magari anche il derby, ahimè, pagherà le conseguenze. Però io dico, alla fine non è colpa sua solo, è un po' di tutti. Primis la società, che non ha fatto un mercato in estate come Dio comanda, diciamo. Poi se Raffaello non segna e non gira, e Giroud invece, vabbè, finirà quest'anno, dopodiché vabbè, però lui ha dato tanto al Milan, quindi voglio dire, alla fine pagherà le conseguenze, dico.
Non è il solo colpevole, insomma, secondo te, Stefano Pioli. Sentiamo Bruno Loghi. Grazie Roberto.
Qui i dibattiti sono due. Uno su quelli che sono stati i meriti acquisiti da Pioli in questi anni, in questi suoi 5 anni di Milan, e francamente Pioli ha portato uno scudetto che nessuno si aspettava che arrivasse, ha portato la squadra in semifinale, e oggi è in bilico, o perlomeno il mondo Milan lo mette in bilico più che altro, perché tutto dipende dalla partita di questa sera, o perlomeno del prosieguo di questa avventura in Europa League, e poi si mette anche il derby, che francamente io non so che cosa c'entra il derby di lunedì prossimo con quella
per molti diciamo è stato messo sulla bilancia,
ma è un fatto emotivo, non è un fatto calcistico, è un fatto di bilancio stagionale. i tifosi del Milan chiaramente hanno sul groppone queste 5 sconfitte partite nel derby, non vorrebbero la sesta. Però se facciamo una valutazione serena, dobbiamo dire che se dovesse andare avanti in Europa League avrebbe fatto ancora qualcosa di importante. Poi tutto dipenderà da quello che deciderà la società. Anche da parte mia è facile, no? Togliermi la patata bollente dipende dalla società e non dipende dal mio giudizio, questo è fuori di dubbio. Però vediamo subito quello che è successo a Roma. Roma ha rinnovato il contratto a De Rossi, vuol dire che il suo futuro prescinde dall'Europa League. È un futuro che è già scritto. Ma perché? Perché è romano, è romanista, è un ragazzo cresciuto in casa, sta facendo bene, questo è importante. Mentre al Milan rimangono ancora lì a domandarsi se sarà giusto, sarà sbagliato continuare con Pioli, se saranno in grado di trovare un allenatore che valga più di Pioli e soprattutto vogliono sentire anche le reazioni della piazza, perché sta succedendo qualcosa che non succedeva un tempo. Allora, prima dei social, il giornale condizionava anche l'atteggiamento della società, perlomeno ciò che usciva sui giornali, no? Di importante, di grosso, da parte di certe firme. Oggi i giornali si fanno condizionare dai social, per cui rimbalzano ciò che dicono i social e di conseguenza la società è lì che attende. Per cui attende gli ulteriori passi di Pioli e poi prenderà una decisione.
Allora, tra poco altri amici al 334-773-0020. Voglio dare un po' di spazio anche agli amici che ci scrivono al 366-6284-122. Bruno, approfittando insomma anche della tua esperienza, tua conoscenza dal punto di vista tattico, un amico, Vito da Bari, ti scrive: secondo te, Bruno, l'assenza di Cristante può essere una chiave per la supremazia milanista sulla tre quarti? Perché all'andata mi è sembrato che abbia messo la museruola a Loftus-Cheek, che sia l'equilibratore dei giallorossi. Che ne pensate? Che bella domanda che ci hai fatto, Vito, insomma.
No, allora, premesso che Cristante è un giocatore a tutto tondo, un giocatore completo, che ti aiuta in fase difensiva, è bravo in fase propositiva, va a concludere, insomma, è un nazionale, è un giocatore di peso. Bove è un ragazzo che ha personalità, ha grande dinamismo, però è chiaro che cambia qualcosa dal punto di vista dell'organizzazione tattica e della circolazione di palla, perché la Roma è stata impressionante nella partita di San Siro proprio attraverso la circolazione di palla, quel fraseggio corto che impediva al Milan di ritornare in possesso del pallone stesso. E poi c'è anche il discorso su Loftus-Cheek, perché anche dal punto di vista proprio del peso specifico, della statura, della stazza e del gioco aereo, sicuramente Cristante si faceva rispettare. Però io dico che, a prescindere da queste considerazioni, questa è una partita che si gioca sui 90 minuti, è figlia di quella che è stata giocata settimana scorsa e in cui potremmo avere delle novità tattiche. Ripeto, cioè mi spiego, nella partita d'andata nessuno si aspettava con El Shaarawy che facesse praticamente l'Eto'o, insomma colui che era doppia marcatura. È stata un'innovazione di De Rossi, una trovata che ha permesso alla Roma, insomma, di avere supremazia e di impedire al Milan di essere forte laddove è solitamente più forte. Magari il Milan questa sera potrebbe trovare una chiave per aprire la porta della Roma, vediamo. È un discorso, l'ho già detto questa mattina, chi trova la chiave giusta ha la possibilità di andare avanti in questa competizione.
Saluto Renata che ci chiama da Milano. Ciao Renata, ben trovata su Sportiva, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i vostri ascoltatori, di cui mi sono orgogliosa di far parte. Intanto è un onore per me essere in diretta insieme a Bruno Longhi, che è uno dei giornalisti, degli opinionisti che io amo di più. Detto ciò, sono milanista da 58 anni e allora sono un po' preoccupata, giusto, questa sera, perché purtroppo ultimamente il Milan ha avuto delle partite completamente diverse l'una dall'altra, per cui dipende da come entra in campo stasera. Però mi sembrava, intanto sono contenta che abbiano rinnovato De Rossi, perché ha fatto un'andata favolosa e se lo merita assolutamente. Volevo chiedere a Bruno Longhi se mi dà il suo parere su questo nome che continua a uscire come probabile allenatore di Lopetegui, che io sinceramente non credo sia da Milan, anche perché non credo conosca nemmeno il campionato italiano. A me non piacerebbe nemmeno Conte, premetto, e tutto sommato Interrei Pioli, onestamente.
Va bene, grazie, grazie Renata, per noi è un piacere avere voi come, come ascoltatori. Beh, Lopetegui, allenatore che è partito dal Rayo Vallecano, ha fatto la Spagna, tutta la trafila, Under 21, il Porto con la Spagna, poi Real Madrid, Siviglia, Wolverhampton, insomma, di tappe importanti ne ha fatte tante, Bruno Lopetegui.
Sì, però come dice Renata, insomma, un conto è fare la nazionale, che sai benissimo, la nazionale non sei un allenatore, sei un selezionatore, ha fatto anche altri club, però c'è sempre il punto di domanda relativo al nostro campionato. Il nostro campionato è particolarissimo, è diverso da tutti gli altri, no? È un campionato che lo devi conoscere per poterlo interpretare, per poter interpretare le partite come vanno giocate. Per cui io, quando si cercano allenatori dall'estero, o sono allenatori che hanno quella mentalità che può sposarsi con il nostro campionato, ma però per arrivare a capire se questo è un allenatore giusto lo devi frequentare. Guarda, quando la Roma prese Garcia, lo fece addirittura pedinare per 6 mesi, pedinare, uso un termine un po' forte, no? Da, diciamo, gli uomini di Walter Sabatini, per capire quella che potesse essere la sua poi avventura in Italia, sulla scorta dei suoi comportamenti, della sua vita e della sua quotidianità. Per cui io sugli allenatori, che poi non è che hanno fatto sfracelli, perché Lopetegui è andato in, in nazionale, ma non è che ce lo ricordiamo per cose mirabolanti. Per cui anch'io sono, e lo dico un pochino superficialmente, però sono anch'io dell'idea di Renata.
Microfono aperto. Il filo diretto con gli ascoltatori.
Ciao sportiva da Sada Tortona. Domanda al signor Longhi: se Pioli dovesse separarsi con il Milan, può sposarsi un progetto con la Juventus? Ho visto che in Europa lui ha giocato, in Italia ha vinto il scudetto, soprattutto con i giovani. Lui con i giovani gli piace farli giocare e farli crescere. Può essere un'idea giusta l'anno prossimo al posto di Allegri? Ciao, buona serata a tutti.
Bruno Longhi, la SAD da Tortona ci manda un vocale al 366-6284-122. Nel ballo del dopo Allegri, questo nome francamente non ce l'avevano mai fatto, quello di Stefano Pioli. Che ne pensi di questa suggestione?
Tra l'altro la SAD è preparatissimo sulla storia di Pioli, che è stato alla Juventus da giocatore, aveva vinto la Coppa Intercontinentale. Ah, guarda, io la ritengo una novità assoluta e probabilmente non è nemmeno nelle teste né di Pioli né dei dirigenti della Juventus, a meno che ci sia il colpo a sorpresa, anche perché la Juventus ha due chance: o andare avanti con Allegri nel caso in cui ovviamente confermasse il terzo posto e vincesse la Coppa Italia, e ovviamente nel pieno del rispetto di un contratto comunque oneroso, oppure ci sarebbe o dovrebbe esserci un cambio completo di filosofia con un allenatore più atto a gestire, diciamo, i giovani talenti. Pioli ormai è diventato un allenatore affermato, ha vinto campionato, cioè un giocatore che deve gestire i giocatori di un certo livello, giocatori che sono destinati o vicini ad ottenere dei successi, destinati a vincere. Voglio dire, non mi pare che Pioli possa essere usato come allenatore per iniziare un nuovo ciclo partendo dai giovani. Se sarà questo, ovviamente poi il progetto della Juve, che viene spesso sbandierato ma talvolta viene poi dimenticato.
E insomma, la SAD ci ha tirato dentro un bel tema, il nostro amico da Tortona al 366-6284-122. Tanti messaggi. Luca da Biella, per esempio, su Pioli, che mi sembra che sia il tema portante di questo microfono, Bruno Longhi in diretta con il microfono aperto, dice: ma perché nessuno considera il fatto che a Pioli siano stati cambiati 12 calciatori?
Ma guarda, i calciatori sono stati cambiati a tutti gli allenatori. Se vai a vedere l'Inter, ne ha cambiati 11, no? Dallo scorso anno a quest'anno, per cui il cambio o la rivoluzione è stata un po' dovunque. Io farei un altro tipo di discorso. Pioli ha una squadra, e ve lo posso assicurare, non che ve lo assicuro io, ma vi posso assicurare che questo è il suo pensiero. Ha una squadra sbilanciata, ha una squadra sbilanciata che è molto Leao dipendente, ma non per quello che Leao fa in fase offensiva, per quello che Leao non fa in fase difensiva. Tutte le squadre che giocano con il 4-3-3 hanno le punte esterne che danno una mano anche all'aspetto difensivo. Leao invece è una variabile impazzita che, quando è in giornata, sì, diventa quel giocatore che dà al Milan 10, 20, 30% possibilità in più di vincere le partite. Quando in giornata no, non solo non fa questo tipo di lavoro, ma non rientra dal manforte al pacchetto difensivo o ai centrocampisti. Voglio dire, ma anche gli stessi centrocampisti che sono stati acquistati quest'anno, Loftus-Cheek si trova meglio giocando da sottopunta, Renders è uno che va spesso e volentieri, per cui manca quella cerniera di centrocampo. E poi i numeri sono chiari, basta vedere il numero di gol che ha preso il Milan, si capisce che qualcosa negli equilibri non funziona, per cui anche Pioli ha dovuto scendere a patti con quello che è stato un mercato che chiaramente non l'ha messo in condizioni di avere una squadra, diciamo, dal punto di vista dell'equilibrismo tattico, perfetta.
Allora, Bruno Longhi al 366-6284-122 è arrivato un messaggio di Daniele da Nichelino che mi ha incuriosito molto. Puoi raccontarci, Bruno, l'aneddoto di quando nel 96, prima di Juve Real, hai dato a Viali una telecamera per riprendere la preparazione della partita?
Sì, no, avevamo, cioè, dovevamo preparare praticamente una. Un video ma di un'ora, un'ora e mezza, tra l'altro è stato anche commercializzato questo video, no? Che partiva proprio prima ancora che la Juventus giocasse la finale con l'Ajax, dal racconto di Viali, e Viali doveva essere una sorta di mio inviato nello spogliatoio e raccontasse la vigilia, raccontasse il dopo, eccetera eccetera. È andato tutto a meraviglia perché Viali è stato bravissimo, la Juventus poi ha vinto la Champions, per cui il risultato è stato un risultato ovviamente eclatante, no? Già in partenza c'era ottimismo perché si pensava che quella Juve veramente forte potesse farcela, però sai, avere un documento che racconta una vittoria è un po'. Avere un documento che racconta una sconfitta è un'altra cosa.
Sì, come il documentario che tra poco, insomma, uscirà, che riguarda, prodotto in Inghilterra, che riguarda la finale tra Italia e Inghilterra. Immagino che la volontà inglese fosse quella di raccontare la vittoria, e poi abbiamo vinto noi, come si suol dire, e questo non è mai un male. 334-773-0020 ci chiama Giampiero da Palermo. Ciao Giampiero, ben trovato qua su Sportiva.
Buonasera a tutti, buonasera dottor Longhi. Due domande velocissime. La prima è questa: zona retrocessione, a parte quest'anno che è stato particolare, molte squadre sono coinvolte, ma non sarebbe più divertente ritornare all'antica, anche con 20 squadre, però 4 retrocessioni? E la seconda è una richiesta, perché io volevo chiedere al dottor Longhi se lui ritornasse a fare la telecronaca, magari la Juve, come nel 96, potrebbe vincere la Champions.
Bruno Amuleto, grazie.
Talismano. Bruno. No, vabbè, no, io ho deciso ad un certo punto, ma già sono diversi anni che ho voluto ritirarmi dal mondo delle telecronache e dedicarmi più che altro a commentare ciò che avviene nel mondo del calcio. È stata una scelta anche dovuta all'anagrafe. E per quanto riguarda poi la prima parte, sì, dice 4 retrocessioni, praticamente si evita di discutere più di tanto perché le ultime 4 vanno, per cui si taglia la testa al toro. Però è difficilissimo questa, perché basta vedere quello che sta accadendo sulla scorta della richiesta che avrebbero fatto alcune società, no, di voler ridurre da 20 a 18. 20 a 18 vuol dire che quelle squadre che sono pericolanti hanno più possibilità di scendere, insomma ci sarebbe una mezza rivoluzione. Poi è chiaro che accorciare a 18 squadre, no, a parte che la domanda dell'ascoltatore era sulle 4 retrocessioni, sì, non sulle 18. Sì, sì. Mi sembra esagerato, perché insomma 4 vuol dire che anche la quintultima e la sestultima sarebbero lì sempre col fiato sospeso, per cui io dico che qualche squadra ha pure il diritto, dopo una buona stagione, di vivere in piena tranquillità. Tornando invece al discorso delle 18 squadre, sarebbe l'optimum secondo me, ma non per il nostro campionato, ma perché? Ma per molte squadre che saranno impegnate in tornei di ogni tipo, di ogni che, avrebbero più possibilità, insomma, di rallentare e di tirare il fiato.
Sì, ogni tanto, insomma, riposarsi male sì. Non fa, meno perché sia meglio. Gianluca ci chiama dalla provincia di Salerno al 334-773-0020. Buon pomeriggio, ben trovato Gianluca.
Ciao, buonasera, volevo fare una domanda e soprattutto la mia domanda è Secondo me l'allenatore perfetto per il Napoli è italiano, sia okay. per lui che per la squadra. E poi volevo dire a Bruno, grazie mille, se sono un drogato di calcio è grazie alle tue telecronache, grazie.
Ok, ok, quindi si è appassionato, insomma, si è appassionato, si è così drogato di calcio, insomma, questa passione, infatti.
Sì, ringrazio per il grazie. Ma sai, il fatto che italiano venga considerato l'allenatore ad hoc per il Napoli ha un suo perché, ha un suo senso, no? Italiano gioca il calcio di Spalletti, non ha ottenuto ciò che ha ottenuto Spalletti con la Fiorentina anche per la cifra tecnica complessiva degli uomini che ha a disposizione e perché non ha Osimhen poi là davanti, no? Parliamoci chiaro. Però lo sviluppo del gioco, l'interpretazione della partita, il cercare il palleggio a tutti i costi, cercare di essere padrone della partita stessa, lo avvicina molto a Spalletti. Insomma, sono quegli allenatori che danno un senso spiccato a quello che è il lavoro della settimana e lo danno nelle partite che poi vengono disputate di mercoledì o di domenica. Poi è chiaro che le critiche te le devi beccare, perché se non arrivano i risultati, le critiche arrivano sempre, a prescindere che il gioco sia spumeggiante, piacevole, eccetera, eccetera.
Allora, Daniele da Orvieto ti chiede, a proposito della panchina della Juventus, ritieni fattibile un ritorno alla Juve di Antonio Conte? E Motta può essere solo uno specchietto per le allodole? Su questo possiamo aggiungere che Giuntoli, la gente, Motta si sono sentiti, quindi o è una bella finta da parte di Giuntoli oppure, Bruno?
Guarda, in questo periodo bisogna essere un pochino Sherlock Holmes, investigatori più che altro, ma perché no, sono talmente tante le ipotesi che vengono messe lì sul banco delle trattative che, insomma, allora, di Conte si era detto potrebbe tornare alla Juventus perché non c'è più Agnelli, per cui la rottura di un tempo non sarebbe più una remora o un blocco nei confronti di però poi alla fine c'è anche l'aspetto economico, cioè già Allegri che ovviamente costa, no? Incide nel bilancio della società. Dovessi ovviamente puntare su Conte non è che sia esosissimo, però ha una valutazione da top coach in Europa, per cui per questo motivo io sono un pochino scettico nel momento in cui viene proposta questa ipotesi. Poi sai, le cose cambiano non perché le sbandieriamo in un certo modo, perché basta una telefonata. Arriva una telefonata a Conte in cui gli si dice: guarda, ti diamo una squadra come vuoi tu, sei disposto ad abbassare le pretese, eccetera, eccetera, facciamo un progetto di questo tipo. E sai, noi siamo qui che parliamo, basta una telefonata e un no diventa un sì. Però sì. Poi facendo quelle che sono, diciamo, le previsioni, perché la mia è solo una previsione, no? Un'ipotesi che faccio, lo vedo abbastanza difficile, anche perché poi Conte quest'anno, sai, con la storia dell'anno sabbatico, ha rifiutato un sacco di proposte, convinto che a fronte di tutte queste proposte ne sarebbero arrivate altre. Per esempio la Roma era una delle ipotesi, la Roma è già un'ipotesi che non c'è più. Col Milan lui era stato al Milan era stato molto vicino, poi a un certo punto il Milan non si è fatto sentire, non perché non volesse più Conte, ma probabilmente perché il Milan sta cercando di capire come finirà questa stagione. Per cui sono lo stesso Napoli, no? Lui più volte ha detto di no a Napoli, però il no potrebbe diventare un sì, ecco. Però siamo qui, siamo lì in linea di galleggiamento, ma non andiamo sopra, ma non sprofondiamo, ecco.
Sì, ovviamente noi a giovedì 18 aprile fotografiamo una situazione, poi alle 17:42, tra tre minuti magari quella telefonata arriva e dobbiamo raccontare, giustamente, da cronisti, da fotografi.
Prendi il caso di De Rossi, fino a ieri si parlava De Rossi, il suo destino è legato all'Europa League, eccetera, eccetera, e questa mattina è arrivato il rinnovo.
Ti posso dare con assoluta certezza che fino a ieri, nelle quotidiane o quasi chiacchierate che De Rossi faceva con Friedkin, non avevano mai parlato di futuro, e De Rossi non aveva mai chiesto che facciamo, non si era mai azzardato a chiedere. Ieri i Friedkin lo hanno incontrato, quindi fino all'altro ieri la situazione quella era, poi oggi è arrivato il comunicato, quindi giustamente, insomma, siamo fotografi dell'oggi. Davide da Massa, salutiamo anche Davide al 334 773 0020.
Sì, buon pomeriggio. Io volevo fare un discorso un po' tattico, visto che ora vanno di moda questi giochisti, tutti attaccanti, tutte ali alti, moduli 2, 3, 5 punte. Ok. Allora, io volevo partire dalla partita del Real Madrid City la volta precedente, non ieri sera, quando sull'1-0 a Madrid per il City del grande Guardiola ha preso un contropiede, che la peculiarità degli attaccanti del Real Madrid è la velocità, Rodrigo e Vinicius, con la linea della difesa sulla linea del centrocampo, ripeto, 1-0 a Madrid, quindi fuori casa, con la linea al 15° del primo tempo sul centrocampo con Akanji che rincorre Rodrigo, che Akanji non è famoso per essere velocissimo. Stessa cosa successe lo scorso anno in finale di Conference League con Italiano, partita dominata 91 minuti, al 91esimo linea di difesa sulla linea del centrocampo, contropiede con Igor piantato, contropiede, persa la finale e tutti sbandieriamo questi grandissimi allenatori che al 90esimo mi tengono le difese alte fuori casa e poi che fanno? Perdono regolarmente, a meno che non abbiano...
Oddio, regolarmente Davide, insomma, intanto ti ringraziamo, il pensiero era molto chiaro su perdere regolarmente. Guardiola di mezzo c'è, cioè non un'autostrada ma un po' di più, cioè la panamericana. Bruno,
ma guarda, non è che a Madrid avesse giocato con la linea alta a metà campo, ha giocato anche ieri tutta la partita con la linea alta a metà campo, cioè tutta la partita ieri, tolto qualche sprazzo del primo quarto d'ora, è stata giocata nella metà campo del Real Madrid. C'è da dire che il Real Madrid la sua partita l'ha fatta in area di rigore, per cui quelle sono filosofie. Allora, Guardiola è arrivato a vincere la Champions, 6 campionati nei 25 di fila, ha vinto 3 volte la Champions. Cioè, se andiamo a contestare quella che è una filosofia di gioco, che a lungo andare diventa vincente, so anch'io che l'episodio può essere censurato e può essere ovviamente criticato, ma noi dobbiamo guardare l'aspetto complessivo di quella che è la gestione di un allenatore. Per quanto riguarda Italiano, non è colpa sua se il giocatore si è addormentato lì nella finale, quella con il West Ham, voglio dire, sì. Ma anche nella partita in cui il Milan parte con Leao e poi riesce ad andare in gol con quell'uscita un pochino maldestra del portiere Terracciano, ma non è che dobbiamo incolpare Italiano. Io ricordo l'immagine di Italiano che impazzisce lì a bordo campo per l'errore fatto dai suoi. Dobbiamo tenere presente che non sono robot quelli che sono in campo, cioè l'allenatore dà delle indicazioni, li allena per essere pronti, preparati di fronte ad ogni evenienza. Poi il giocatore è anche un essere umano, succede che sbagli.
C'è cioè un errore clamoroso individuale Igor, tra l'altro, contro il West Ham, e ti dico che Italiano, visto proprio dal vivo, ero là presente, era totalmente infuriato a bordo campo
per quell'errore
individuale. Bruno Longhi, ti devo salutare, ci sono tanti messaggi, ma tanto ci sarà modo per tornare a rispondere ai nostri amici ascoltatori. Grazie, okay. Bruno.
Ciao, buona serata.